Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Le violenze negli Stati Uniti, gli avvicendamenti nella Chiesa riformata svizzera e nella comunità ecumenica di Bose e ancora il nuovo caso di abusi venuto alla luce nella diocesi di Lugano. Puntata ricca di notizie e commenti questa mattina a Chiesa in diretta. Benvenuti da Corinne Zaug e Paolo Tognina.
Iniziamo subito dagli Stati Uniti, dove numerose realtà ecclesiali hanno condannato l'assassinio di George Floyd, il 46enne afroamericano morto soffocato sotto il ginocchio di un poliziotto bianco a Minneapolis il 25 maggio scorso. In tempo di pandemia, la sua morte ha riacceso la questione razziale, scatenando violenze in tutto il paese.
Le chiese hanno denunciato il razzismo sistemico e il suprematismo bianco perché no justice, no peace. E tanti leader religiosi hanno marciato per dire Black Lives Matter, ossia anche le vite dei neri contano.
Perché il presidente Trump è andato con la Bibbia in mano alla St. John's Episcopal Church, la chiesa dei presidenti americani, a pochi passi dalla Casa Bianca e successivamente al Memoriale Nazionale di Giovanni Paolo II? E chi era George Floyd? E cosa significa per la comunità afroamericana vivere quotidianamente con la paura?
Ce lo spiega la collega Gael Kurtens nel suo servizio.
I can't breathe. Non riesco a respirare. Le ultime parole di George Floyd hanno scandito per giorni le proteste contro il razzismo negli Stati Uniti. Il 46enne afroamericano arrestato a Minneapolis il 25 maggio era disarmato ed è morto asfissiato sotto la pressione del ginocchio di un poliziotto bianco. Non è il primo afroamericano vittima della brutalità delle forze dell'ordine, ma l'assassinio di George Floyd sembra essere stata quella goccia che ha fatto traboccare il vaso in un'America in preda al Covid-19, esacerbata dalla più alta disoccupazione di sempre e le cui diseguaglianze si sono ulteriormente accentuate. Non solo guerriglia urbana, vandalismi e saccheggi. Molte sono state le manifestazioni pacifiche, ma chi esattamente scende in strada? L'ho chiesto al corrispondente dagli Stati Uniti della RSI, Emiliano Boss.
Io posso raccontare quello che ho visto nelle strade di Washington. È una realtà molto complessa e composita. Individuo almeno tre strati, se così possiamo indicarli. Uno, la parte genuina della protesta, quella di chi dice no ai soprusi della polizia, e non sono solo gli afroamericani. Ho visto latinos, ho visto tantissimi bianchi, è veramente interrazziale questo gruppo che secondo me costituisce la maggior parte. Due, qualcuno che comunque vuole alimentare un po' di tensione, qualcuno che non importa la causa ma basta quello per provocare guerriglia urbana o anche saccheggiare qualche negozio. E poi c'è un terzo livello di chi invece ha interesse a espandere questo tipo di violenza.
Numerose realtà ecclesiastiche hanno condannato l'assassinio di Floyd, hanno denunciato il razzismo sistemico e il suprematismo bianco. Hanno chiesto giustizia perché no justice, no peace, senza giustizia non c'è pace, un altro slogan delle proteste. Tanti i leader religiosi che hanno marciato per dire Black Lives Matter, la vita dei neri importa, come la scorsa settimana a Washington la pastora Andrea Alexander, vice segretaria generale del Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane.
I know I can pray at home. I was praying at home, I cried at home, and I was discerning from home.
So che posso pregare a casa. Ho pregato a casa, ho pianto a casa, ho riflettuto a casa. Ma come donna di fede, credo di dover essere qui ora, spiritualmente e fisicamente. Questo è un momento in cui sento che la nostra presenza fisica è importante.
Where I feel that our physical presence does matter.
L'immagine che tuttavia ha fatto il giro del mondo non è stata quella di qualche leader spirituale pronunciatosi contro la violenza razziale, anche se ce ne sono stati naturalmente, ma è stata quella del presidente Donald Trump che con la Bibbia in mano si è fatto immortalare davanti alla St. John's Episcopal Church, la chiesa dei presidenti americani, ubicata di fronte alla Casa Bianca. L'America sembra orfana più che mai di un leader come Martin Luther King. Emiliano Boss.
Senz'altro manca. Io ho letto una battuta su Twitter che mi ha colpito nel suo significato. Avremmo bisogno, ha scritto qualcuno, di un leader come Martin Luther King. La risposta è stata: ce l'avevamo, ma lo abbiamo ammazzato noi americani nel 1968. Quindi c'è un vuoto, manca quel tipo di leadership. Ovviamente manca a livello politico, questo è un dato di fatto consolidato. A livello religioso no, non si è vista una figura o una presenza, se non in queste ultime ore, quando addirittura sia l'arcivescovo cattolico di Washington che il vescovo della chiesa episcopale, la reverenda Abbott, hanno condannato la scelta di Trump di andare prima a farsi fotografare con la Bibbia in mano appunto davanti a questa chiesa e all'indomani nella basilica dedicata a Giovanni Paolo II. Addirittura l'arcivescovo di Washington è arrivato a dire che Giovanni Paolo II non avrebbe accettato il tipo di atteggiamento del presidente Trump. Parole molto dure, una condanna morale, non politica chiaramente, che però ha un enorme peso.
Ma chi era George Floyd, anzi Big Floyd, come lo chiamavano i suoi amici?
Big Floyd, as we call him, man. He knew everybody and he was what the Bible calls a person of peace.
Big Floyd conosceva tutti. Era quello che nella Bibbia viene chiamato un uomo di pace. Nella nostra comunità era capace di aprire delle porte, là, dove noi non arrivavamo. Lui ci ha permesso di incontrare persone che altrimenti non si sarebbero avvicinate a noi. Quando eravamo impegnati nelle nostre attività sociali, ci proteggeva dai malintenzionati del vicinato. Era amato e stimato. Era una figura paterna per molti giovani che ancora svolgono il loro discepolato nella nostra comunità.
Sono le parole di Patrick Ngwolo, pastore della Chiesa Evangelica Resurrection di Houston, in Texas. Dal 2010 Floyd era impegnato in un'opera sociale a favore di uno dei quartieri più svantaggiati della città. Da un paio d'anni Floyd era a Minneapolis per sviluppare un progetto di edilizia popolare nella periferia di Houston, un progetto sostenuto dalla sua comunità evangelica. Per il pastore Ngwolo, l'assassinio di Big Floyd rappresenta un punto di svolta non solo nella sua comunità, ma in America.
I think in my community and in America, I think Big Floyd's death is an inflection point. And what I mean by that is, in the words of the scripture, we're either going to have to master this sin of racism, or this sin of racism is going to master us.
Il peccato del razzismo, dice il pastore, o riusciremo a sconfiggerlo o sarà lui a sconfiggere noi. Il pastore Ngwolo si riferisce al peccato originale che gli Stati Uniti d'America continuano a scontare dopo centinaia di anni. Gli Stati Uniti sono stati fondati sul massiccio sfruttamento e sull'estrema brutalità del lavoro schiavistico e da allora si continuano a ripetere gli stessi schemi. We are not afraid. We are not afraid. We shall overcome, l'antico spiritual degli schiavi, diventato a metà del secolo scorso l'inno del movimento per i diritti civili, è risuonato anche in questi giorni di protesta. Parla di una promessa, la promessa che tutti gli uomini e le donne un giorno vivranno in pace e non avranno più paura. Oggi negli Stati Uniti è proprio questo sentimento di paura, di insicurezza, di minaccia a farla da padrone nella vita delle persone di colore. Kidron Bryant, un dodicenne che nutre la passione per il canto gospel, dopo l'uccisione di George Floyd, ha caricato un brano sul suo profilo Instagram che ha raccolto milioni di visualizzazioni. La sua composizione dà espressione esattamente a questo sentimento, invoca la protezione di Dio e chiede semplicemente di poter vivere.
I'm a young black man, doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind, every day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble, we've had enough jungle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live.
Dopo alcune settimane di crisi, il presidente della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, il pastore Gottfried Locher, ha rassegnato le dimissioni. Su di lui gravano pesanti sospetti di abuso di potere e di non ancora precisate violazioni dei limiti in materia sessuale.
Le turbolenze si erano manifestate poco dopo la Pasqua, quando la pastora Sabine Brendlin aveva dato le dimissioni dal Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera. A suscitare sorpresa e sospetto era stato il silenzio subito calato intorno alle sue dimissioni e il fatto che proprio lei era responsabile in seno alla Chiesa del settore che si occupa della lotta contro gli abusi sessuali di ogni tipo e gravità. Il tema della duplice dimissione e dei motivi che hanno portato a questa grave crisi arriverà a breve sul tavolo del Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata, che si riunirà a Berna il prossimo 15 giugno.
Sylvie Sprenger è giornalista, redattrice dell'agenzia protestante di informazione Protest Info e ha seguito da vicino la crisi che ha portato alle dimissioni di Gottfried Locher. Sylvie Sprenger, lei è rimasta sorpresa da queste dimissioni?
Non, pas vraiment. C'était plus qu'une question de jours, si j'ose m'exprimer ainsi.
No, la notizia non mi ha sorpreso. Già da alcuni giorni Locher si era messo in malattia e non rispondeva ai giornalisti. Inoltre avevo avuto la conferma che contro di lui era stata depositata una denuncia per abusi sessuali. In un primo tempo sembrava solo un'ipotesi, ma martedì sera ne abbiamo avuto conferma.
Mais depuis mardi, nous en étions sûrs.
Dopo queste dimissioni clamorose, possiamo dire che il fenomeno Me Too abbia raggiunto anche i vertici della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera?
Absolument, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, parce que...
Sì, perché è di questo che si tratta. Con il termine un po' vago di superamento dei limiti, si indica in ogni caso che si tratti di affermazioni inadeguate o di comportamenti abusivi, una situazione critica in materia sessuale. La denuncia inoltrata al Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera è di questo genere e non si riferisce solamente ad affermazioni offensive. Certo, finché la vicenda non sarà chiarita, il pastore Gottfried Locher gode della presunzione di innocenza, ma in ogni modo sappiamo che una donna lo ha denunciato per superamento dei limiti.
La denuncia sembra essere riferita a comportamenti risalenti al 2017. Perché il Consiglio della Chiesa Riformata non ha reagito prima?
Alors je pense qu'il n'avait pas forcément le pouvoir.
Può darsi che non fosse in grado di reagire. All'epoca della prima testimonianza pubblicata sul sito ref.ch nel 2017, nella scia del movimento Me Too, Gottfried Locher si era rivolto a un ufficio legale che esercitò delle pressioni per far tacere quelle dichiarazioni.
Lasciando per un momento da parte la questione delle dimissioni, quali sono i maggiori risultati raggiunti da Gottfried Locher negli anni della sua presidenza?
Eh bien évidemment, sa grande réussite est sans conteste la création de cette église réformée suisse.
Certamente il suo risultato più importante è stato la creazione della Chiesa Riformata Svizzera, nata dopo anni di discussioni e malgrado l'opposizione di chi riteneva che una sola chiesa non potesse rappresentare tutta la varietà di posizioni presenti nel protestantesimo svizzero. D'altro canto, l'esistenza di una sola chiesa riformata nazionale permette di avere una voce unica, riconoscibile, per prendere la parola nel dibattito pubblico.
Pour pouvoir prendre parole dans l'espace public.
L'affare Locher può essere letto come una conseguenza delle tensioni causate dal processo di costituzione della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, un processo che è stato abbastanza tormentato e lungo.
Alcuni lo hanno pensato e per molto tempo. Questa è forse una delle ragioni per cui i sospetti e le voci sono stati considerati esagerati, se non falsi. Molti non riuscivano a credere che il presidente della Chiesa Riformata in Svizzera potesse effettivamente agire in quel modo.
Comment croire que le président de l'Église réformée de Suisse agit de la sorte?
Il prossimo 15 giugno si svolgerà a Berna il primo sinodo nazionale della Chiesa riformata in Svizzera. Il Consiglio della Chiesa dovrà rispondere alle domande delle chiese cantonali. Ci saranno delle conseguenze per quanto riguarda il modo in cui viene gestito il potere nella Chiesa riformata?
La gestione del potere, così come definita nella Costituzione della Chiesa evangelica riformata in Svizzera, non verrà probabilmente modificata. Ma ciò non significa che non ci siano questioni da risolvere. Il Consiglio è ridotto a soli 5 membri, invece dei 7 previsti. Dunque bisognerà procedere a nuove elezioni, forse anche al rinnovo dell'intero Consiglio. Infatti lo stesso Consiglio è rimesso in questione per aver gestito la crisi in modo inadeguato. Dunque il sinodo del 15 giugno dovrà chiarire parecchie cose.
Donc je crois que beaucoup de choses se préciseront lors du synode du 15 juin.
Sylvie Sprenger, lei ritiene che la Costituzione della Chiesa Riformata Svizzera conceda troppo potere alla figura del presidente?
Non, parce qu'il y a des avantages ad avoir un président fort.
No, perché ci sono dei vantaggi nell'avere un presidente forte. Il vantaggio di avere un portavoce unico. L'abbiamo visto durante la crisi causata dal coronavirus, quando il presidente si è impegnato per poter far riprendere la celebrazione delle funzioni religiose. È importante avere un rappresentante visibile e riconosciuto nello spazio pubblico.
Si può dire che Gottfried Locher fosse una figura carismatica?
Oui, charismatique, aujourd'hui certains diront plutôt autoritaire.
Sì, carismatica, o magari qualcuno oggi direbbe piuttosto autoritaria. Quel carisma sarebbe potuto essere in effetti un elemento positivo per la Chiesa evangelica riformata in Svizzera. Oggi dobbiamo purtroppo ammettere che proprio quel carisma e quella visibilità del presidente sono un problema per l'immagine della Chiesa riformata in Svizzera.
Qui fait que les conséquences sont importantes pour l'image de cette nouvelle ERS.
Sylvie Sprenger, un'ultima domanda. Dopo questa vicenda, è possibile che il successore di Gottfried Locher alla testa della Chiesa evangelica riformata in Svizzera sarà una donna?
È una possibilità. Un sociologo ha recentemente osservato che quando l'opinione pubblica rimane delusa da un politico, la reazione è simile a quella di un amore finito. La scelta del prossimo candidato si orienta verso qualcuno che abbia le qualità di cui il precedente era privo. Dunque, può darsi che i protestanti svizzeri privilegino ora una candidatura femminile, più discreta, più collegiale. A mio avviso, e questa è la scelta verso cui i riformati si orienteranno.
Je pense qu'elle aurait toutes ses chances, c'est un peu le portrait robot à mon avis vers lequel les réformés iront.
Altro avvicendamento travagliato è quello che sta interessando la comunità monastica ecumenica di Bose, fondata da Enzo Bianchi nel 1965 in provincia di Biella. Da mesi si trova nella tempesta e il disagio apparso con le dimissioni del suo fondatore ormai 2 anni fa è pubblicamente esploso il 13 maggio scorso con la pubblicazione di un decreto della Santa Sede secondo cui Enzo Bianchi, 2 monaci e una monaca devono lasciare Bose per trasferirsi altrove.
Nei giorni scorsi i 4 hanno accettato di partire, ma le domande non mancano e soprattutto oggi Bose appare come una comunità ferita. Ne parliamo con Lidia Maggi, pastora battista, che alla comunità ha voluto esprimere dal suo profilo Facebook la sua profonda gratitudine.
La ferita di Bose è anche la mia, perché Bose è parte di quell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa, di cui tutti noi facciamo parte. Se un membro soffre, tutte le altre membra soffrono con lui.
È in questa sofferenza, in questa ferita che la pastora battista Lidia Maggi ha intinto la penna per scrivere in una accorata lettera aperta perché la comunità di Bose le sta a cuore. La La comunità fondata nel 1965 da Enzo Bianchi ad oggi accoglie una novantina fra fratelli e sorelle celibi e appartenenti a diverse confessioni cristiane che vivono sul modello delle comunità monastiche delle origini. Negli anni la comunità diventa crocevia di chi è alla ricerca di un punto di riferimento e di un concreto ecumenismo. Dopo che nel 2017 Enzo Bianchi, a 74 anni, lascia il timone nelle mani del suo collaboratore di lunga data, Luciano Manicardi, qualcosa però si inceppa al suo interno, tanto che l'entità dei contrasti porta lo scorso mese di dicembre il Vaticano ad inviare dei visitatori per accertare la situazione e riferire a Roma. Infine, il 13 maggio scorso, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, con un decreto approvato da Papa Francesco, ordina a Bianchi e ad altri due monaci e a una monaca di lasciare immediatamente il monastero. Uno strappo indubbiamente doloroso, ma che il fondatore e gli altri monaci con lui compiono. Le letture sui motivi di questo provvedimento e quelli sulla natura dei dissidi interni spaziano dalle interpretazioni freudiane sulla necessità della morte del padre a quelle caratteriali imputate ai protagonisti della vicenda, alle teorie di natura complottista sulla lotta di potere tra diverse fazioni all'interno della Chiesa. Ma cosa significa Bose? Quali sono il ruolo e l'importanza di questa realtà ecumenica nata quale frutto del Concilio Vaticano II all'interno del panorama delle chiese?
Bose è un luogo speciale, unico, uno spazio da custodire e sostenere, un luogo dove potersi recare per mettersi in ascolto con Dio, per immergersi nello studio delle scritture, per vivere una profonda comunione di preghiera con sorelle e fratelli di confessioni diverse. E poi Bose è anche carne, sangue, volti, nomi, storie, il contributo intellettuale e spirituale di singoli monaci e monache messi a disposizione della comunità. Insomma, Bose mi è cara perché è un luogo che mi ha dato tanto.
Da 20 anni a questa parte la comunità monastica di Bose organizza annualmente dei convegni ecumenici internazionali di spiritualità ortodossa, esperienze preziose che hanno contribuito da una parte a far dialogare le diverse fedi ortodosse tra di loro e dall'altra ad avvicinare almeno un po' la Chiesa d'Oriente a quella d'Occidente.
È stata Bose a farmi scoprire il fascino del mondo ortodosso colto nella sua pluralità. E lo sapevo che il cristianesimo non è certo nato dal XVI secolo, come sono tentati di ritenere i protestanti, lo sapevo, ma è stata Bose che ho iniziato a intuire la posta in gioco, e Bose che mi ha mostrato le ricchezze della tradizione patristiche e monastiche. E ricordo lo stupore nel leggere i detti dei padri, delle madri del deserto. Bose ha aperto un ponte nel mondo della riforma, almeno per me, tra Oriente e Occidente.
Seppure con tutte le fragilità, le incoerenze, le difficoltà che ogni esperienza umana conosce e attraversa nel suo concreto quotidiano cammino, da molti l'esperienza di Bose è stata vista come esempio virtuoso di chiesa in uscita, capace di dialogare con i lontani, gli scettici, i non credenti.
Il lavoro che Bose ha fatto è stato proprio quello di anticipare questa intuizione di Papa Francesco di chiesa in uscita. Come? Attraverso la disponibilità ad animare incontri parrocchiali, a partecipare a convegni, a intervenire nel dibattito pubblico, anche quello laico. Insomma, un modello di chiesa in uscita, ma fondato sul primato dell'ascolto della parola.
Torniamo ora sulla notizia di una settimana fa, quando la diocesi di Lugano ha annunciato l'arresto di un prete cinquantenne incardinato in Ticino.
Il Ministero Pubblico ha indicato che l'accusa è di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. E il vescovo Monsignor Valerio Lazzari ha spiegato ad aver ricevuto una segnalazione in diretta lo scorso 11 marzo e di averne subito informato la magistratura nel rispetto delle norme volute dalla Chiesa Cattolica in Svizzera in linea con le disposizioni della Santa Sede.
Don Italo Molinaro ha chiesto un commento a Beatrice Breni, già vicepresidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese.
Buongiorno Beatrice Brenni, qual è stato il suo primo pensiero domenica alle notizie su questo caso di abusi?
Beh sì, certo la reazione è stata piuttosto triste, mi sono molto addolorata, ho provato anche piuttosto molta amarezza perché mi sono detta, ecco, è successo ancora una volta.
Che impressione le ha fatto la trafila che questo caso ha seguito presso le autorità diocesane?
Questo è un aspetto che in effetti ho guardato bene perché ho potuto capire che è stata proprio la prima volta che il nostro vescovo, nella fattispecie in questo caso, ha fatto la denuncia alla magistratura e ho trovato che questo modo di agire è stato molto positivo, fa chiarezza, lascia pensare che non si voglia nascondere niente e ha avuto anche molto, molto riguardo verso la vittima.
La magistratura farà il suo corso. Che cosa si può auspicare però in questi casi di fronte a vari scenari possibili?
In questo agire della curia vedo un cambiamento rispetto al passato, dunque spero che si continui così nell'ascolto e nel dare credibilità alla vittima e nel farsi carico della situazione, nell'essere attenti in fondo a questo fenomeno che, come abbiamo visto, in fondo non è sparito, ecco, se ne è parlato tanto, però se ne è anche sentito tanto, non solo a livello locale ma anche a livello di chiesa più in generale.
Lei forse fa riferimento anche a casi recenti di grandi fondatori di associazioni, Jean Vanier, la Arche, eccetera.
Sì, questo per esempio è un caso che personalmente mi ha molto scosso perché era una persona che aveva un grande rilievo anche a livello proprio mondiale, nella sua spiritualità, nella sua, diciamo così, aveva fondato questa Arche dove raccoglieva appunto persone con disabilità, li accompagnava e ecco, sapere cosa è successo per me è stato profondamente doloroso.
La diocesi in questi anni si è preparata a queste situazioni, ci sono degli specialisti, è stata annunciata una grande disponibilità all'ascolto di ogni testimonianza. I fatti corrispondono agli annunci, secondo lei? Qual è la sua sensazione, Beatrice Brenni?
Ma la sensazione è che le situazioni sono sempre delicate. E vedo che non se la prenda, ma per esempio i media sono abbastanza affamati di queste notizie. In questo caso trovo che le cose sono andate proprio secondo il desiderio di tutti, cioè non ho sentito per esempio di nessuno che ha voluto in un secondo tempo tornare sull'argomento, mi sembrava tutto chiaro fin dall'inizio.
Chiarezza e trasparenza, almeno per quanto concerne la gestione del caso da parte dell'autorità diocesana. Grazie a Beatrice Brenni, già vicepresidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese. Ma ora, Corinne, abbiamo un finale un po' più leggero.
Direi proprio di sì, Paolo, perché vogliamo proporvi adesso delle voci. Domenica scorsa sono riprese le messe nelle chiese cattoliche svizzere e a metà giugno riprenderanno anche i culti nella chiesa evangelica in Ticino. E così vi lasciamo ora con le impressioni dei primi fedeli raccolti al volo fuori da una chiesa ticinese proprio una settimana fa. Da Corinne Sauk e Paolo Tognina l'augurio di una lieta domenica.
È bello, un po' strano però...
È bellissimo, guarda, la domenica mancava proprio quello.
Siamo un po' sparpagliati, però boh, ci si adatta. È una cosa emozionante, aprire proprio le porte a Gesù. Cioè, non ci ha mai abbandonato.
È stato bellissimo e grazie della compagnia che ci avete fatto anche nella quarantena.
E ci siamo trovati come un piccolo gregge, molto riuniti. Lo Spirito Santo ci ha illuminato e ha dato un momento di comunità, pace e di gioia.